Sono le 11:05, qua siamo ancora e sempre saremo su Rete 1 e questo è ancora Mille Voci. Ci siamo dati un po' il cambio al copilota, è arrivata Alice Pedrazzini.
Ci sono io, abbiamo salutato Marcello Fusetti, un tema abbastanza vicino a quello di cui parleremo adesso.
Neanche a farlo apposta, stamattina abbiamo un po' un filo rosso, che è quello della vita e della morte.
Sì, dell'inizio e della fine della vita si parla spesso, ci sono delle parentesi, delle questioni che di solito non vengono trattate e oggi parliamo delle persone scomparse. Lo facciamo perché partiamo da una domanda che è: quante volte sentiamo degli avvisi di scomparsa di persone che sono scomparse in radio, al telegiornale o lo leggiamo sui giornali e magari ci chiediamo, ma queste persone poi le hanno ritrovate? Come è andata a finire? Oppure ci siamo chiesti, ma questa la conosco, questo nome? Ecco, sono domande alle quali un collega ha dato una risposta, il collega è qui con noi, si chiama Andy Glor, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, ti è capitato di porti queste domande e di dire, ma perché non creare un podcast che si intitola Vivi e Morti e cercare di rispondere a queste domande e soprattutto di scoprire chi ci sta dietro, le storie di chi ci sta dietro?
Esatto, tutto è partito proprio da lì. Magari faccio un passo indietro, sì. Nel senso che già da ragazzino mi ricordo che ero affascinato da Chi l'ha visto. Erano gli anni in cui iniziava Chi l'ha visto. E di Chi l'ha visto mi ha sempre stupito le storie che c'erano dietro, perché mi dicevo, ma queste persone spariscono, ma poi cosa succede? Perché poi a volte la narrazione TV faceva sì che non se ne parlasse più e tu dicevi, ma queste persone
sono restate scomparse o le hanno ritrovate?
Esatto. E poi, come dicevate voi all'inizio, in apertura, la radio spesso ti riporta lì, sei in auto e senti quell'annuncio, senti quella musichetta che è riconoscibile. E quando ho deciso di fare questo podcast mi è proprio tornato alla mente una volta in cui ero in auto, ho sentito quella musichetta e l'annuncio riguardava una persona che più o meno conoscevo, era un collega. E da lì mi è proprio iniziata questa curiosità di andare a capire che cosa succede alle persone, sì che scompaiono certo, ma soprattutto quello che restano, perché immaginarsi che tutto a un tratto tua mamma, tuo papà, il tuo migliore amico non ci sono più.
E ti svegli la mattina con quel pensiero e non dormi la notte con quel pensiero. Esatto. Devi vivere la tua vita con una grande assenza che non è una perdita, perché non lo sai. Quella cosa lì. Si chiama Vivi o Morti proprio per questo, perché ci si chiede, no, di alcune persone se sono vive o morte ancora.
Sì, e perché soprattutto, e poi ci arriveremo, alla fine vivi o morti, ma è importante per una persona che non trova più una persona trovarla.
Anche per psicologicamente, ma anche a livello pratico, scopriremo che anche a livello burocratico, esatto, quanto è difficile. Tra l'altro tu sei partito da un programma della RAI, Chi l'ha visto? Adesso chi va sul sito rsi.ch/vivi o morti può sentire questo, sentiamo l'inizio.
Peter, Emilio, Rafael, Guido, Walter, Marco e tanti altri nomi, 19 in totale, che continuano ad apparire negli annunci della polizia cantonale delle persone scomparse in Ticino. Tra loro c'è chi manca da ben 24 anni e chi è svanito nel nulla solo pochi mesi fa. Ognuno di questi nomi porta con sé una storia, una dinamica e un vissuto unico. Ma dietro ogni storia si nasconde il dramma delle persone che restano, in attesa di scoprire la verità, intrappolate in un limbo fatto di ansia, preoccupazione, impotenza e a volte un profondo senso di colpa.
Parleremo di questo.
Esatto. È proprio questo, no? Le persone rimangono lì in questo limbo, in questo mondo di silenzio, che però è un silenzio che urla, è un silenzio che continua a girarti in testa e ti poni mille domande. Le fasi iniziali sono quelle chiaramente più concitate, perché la macchina parte, perché tu hai bisogno di capire, di cercare, e anche la fase, tra l'altro, nel podcast ne parlo, quella più importante per le ricerche, cioè i primi momenti in cui la persona sparisce sono quelli spesso che aiutano a ritrovarla la persona. Però tutto parte lì, è il momento di massima agitazione, però poi passano le ore, passano i giorni, magari le settimane, la persona non la trovi. E tu lì dici, adesso? Però quella mancanza continua a girarti, no?
Quante persone oggi in Ticino, tu ti sei focalizzato sul Ticino, sono ancora in quel limbo che nessuno sa dove si trovano?
Allora, considera che all'anno, io questo podcast l'ho registrato l'estate scorsa, per cui i dati del 2023 dicevano 60 persone scomparse sul 2023, i dati del 2024 sono molto simili. Una trentina spesso sono giovani, spesso minori, che scompaiono un giorno, due giorni, ma poi ritornano. E poi ci sono almeno la metà di persone che ancora non si sa, o che sono rientrate, e un'altra parte che non si trovano.
Se voi guardate, sull'annuncio di polizia, dove
se voi si va sul sito degli annunci della polizia, troverete ancora una ventina di persone scomparse, addirittura alcune nel 2008, 2010. E se leggete, magari trovate scomparso da Ascona in centro alle 5 del pomeriggio.
L'ultima volta che è stato visto.
Esatto.
L'ultima volta che si vede una persona ce la si ricorda, se poi si è in questo limbo, e tra queste persone ce n'è una in particolare. Tu sei andato a scoprire la storia che ci sta dietro, ce l'hai detto, eri in auto, stavi viaggiando, senti un nome, un cognome, dici: ma non sarà il papà o qualcuno imparentato con questo mio collega,
certo,
conoscente?
Esatto.
Tu cosa fai? Vai e lo incontri questo collega e cerchi di capirne di più, Mattia.
Esatto, lo sento. Iniziamo a chiacchierare, gli chiedo se ha voglia di raccontarmi questa storia, perché poi appunto è una ferita, no?
È una cosa molto intima.
Esatto, molto intima, e poi vuol dire magari riaprire una ferita. Quando io l'ho incontrato erano già passati 2 anni, per cui e però ha deciso di aprirsi, di raccontare e di condividere questa storia, soprattutto anche per le altre persone che magari si trovano in quella situazione, o speriamo di no, ma magari un giorno uno, chi lo sa, si trova in quella situazione, e capire che cosa succede è importante. Lui lì mi ha detto: l'ultima volta che ha incontrato suo papà, il ricordo di quel momento lì.
Tra poco lo sentiamo, ci ascoltiamo un brano e poi entriamo un po' nel vivo di questa storia. Andiamo a conoscere Mattia, ma anche Pino, suo papà.
Volentieri.
Vivi o morti lo trovate su rsi.ch, è un podcast che racconta delle persone scomparse, per dirla in modo facile. Alice Pedrazzini ci ha portato Andy Glor, che ha avuto l'idea e lo ha realizzato.
Vivi o morti è un podcast che parla di diverse storie che si intrecciano. Dicevamo, quella che vogliamo ripercorrere in questa parte di Mille Voci è quella di Pino, il papà di Mattia, che è scomparso dal 2022. Andiamo magari a sentire il ricordo che ha Mattia, l'ultimo momento in cui l'ha visto, che cosa porta con sé un ultimo sguardo, vedere il proprio papà e poi non vederlo mai più e non sapere se è vivo o morto. Sentiamolo.
Volentieri.
Adesso mi sembra fosse un martedì, ma non mi ricordo. Io sono andato, che stavano pulendo le scale, abbiamo fatto arrivare una ditta, e lui è sempre affascinato da tutti gli aggeggi, cose, sai, l'aspirapolvere sulla schiena e quelle cose. E io scendo, ed è una cosa che non mi perdono, nel senso, mi fa male pensarci. Quando andavo via, lo abbracciavo, davo 3 baci e andavo. Cioè, ero lì, lo guardo, dico: papà? E lui su, da Gadrecchi e altri. L'ho chiamato 2 o 3 volte, stavo per scendere dallo scooter, dico: vado su, e dico: ma la salgiugà quei. E dico: l'abbraccio poi un'altra volta, no? Sì. Quello mi ha fatto malissimo per tanto tempo.
Per cui c'hai quel po' di senso di colpa, no? Di non essere lì.
Di non essere sceso dallo scooter, sì. Poi dopo, sai, cioè, col senno di poi. È che avevo avuto una cosa, come dire, vai. E poi dice: prossima volta. Non è più arrivata. La prossima volta.
Mattia, l'amico di cui vi parlavo in apertura, ha visto suo papà Giuseppe, per tutti Pino, per l'ultima volta il 28 giugno 2022. 2 giorni dopo, il 30 giugno, un conoscente lo ha incontrato per l'ultima volta. Quella stessa mattina la famiglia aveva già presentato una denuncia di scomparsa. L'annuncio pubblico della scomparsa di Pino è stato emanato il 1 luglio. Pino era un uomo di 75 anni. Il suo volto
stiamo conoscendo Pino, chi era e soprattutto l'ultima volta che Mattia l'ha visto. Noi siamo a quel momento lì. Poi cosa succede? Cosa arriva dopo? Le ipotesi? Dov'è? Esatto, ti chiedi
esatto,
dov'è?
Esatto, le telefonate, le ipotesi, gli amici che ti chiamano, la polizia che arriva, iniziare a coordinare le ricerche partendo da il suo ultimo vissuto. Per loro era importante dare alla polizia tutte le informazioni relative alla persona, perché la polizia non sa chi è la persona scomparsa, per cui bisogna dare chi è, le sue abitudini, cosa faceva, se stava bene, se stava male, se aveva il telefono, cosa che Pino non aveva. Io racconto due storie in questo podcast di persone scomparse, entrambe non avevano il telefono, che al giorno d'oggi è particolare,
strano, sì.
E però l'avevano lasciato a casa. E senza il telefono inizi a non sapere dov'è, cioè per la polizia diventa un elemento veramente difficile.
A me sorprende sempre tantissimo quando si parla di che cosa indossavano al momento della scomparsa, che anche lì bisogna risalire a trovare che cosa, perché magari tu non l'hai vista quella persona il giorno che
o non ti ricordi, non
certo, chi è che ci guarda poi bene come siamo vestiti quando usciamo di casa.
Esatto, anche questo.
E da lui cosa si pensa inizialmente?
Da lui si pensano, ci sono diverse ipotesi, ce n'era una, lui aveva fatto degli acquisti strani negli ultimi tempi, per cui si pensava che magari avesse qualcuno l'avesse saputo, ci fosse stata una rapina, aveva, appunto lo racconto, aveva avuto un ictus qualche tempo prima, leggero, magari si era sentito male, però erano tutte piste che poi si fermavano lì, era difficile trovarne una che potesse dare una direzione vera. Una delle ipotesi era che fosse andato a trovare sui Monti di Carasso una sua ex fidanzata e che forse lì si fosse perso da qualche parte, però anche lì poche immagini, poche.
Perché poi è uscito in bicicletta, uno dice un malore, poi esci di strada, magari non ti trovano per chissà quanto tempo.
E poi stupisce una cosa, in questo podcast, che si può ascoltare appunto sul sito della RSI, quando tu dici purtroppo non hanno trovato il corpo, lo dice anche Mattia, dice purtroppo hanno setacciato tutta la zona attorno a quei monti e non l'hanno trovato. Fa molto strano sentire il purtroppo non aver trovato il corpo, perché corrisponde alla morte della persona.
Esatto.
Però ci porta veramente dentro a questo messaggio, vivi o morti, li si deve, c'è proprio una necessità di trovarli.
Certo, Mattia addirittura dice per me sarebbe stato importante anche trovare solo un osso, l'osso è l'osso del papà, so che è lui, so che non c'è più, so che è morto, so anche magari dove, perché se ho trovato l'osso verosimilmente è lì. E chiudo un cerchio, no? Nel podcast si parla spesso di chiudere il cerchio, chiudo un cerchio e poi si chiude anche tutto quell'altro aspetto che io onestamente non sapevo, che è tutta la parte burocratica di una scomparsa di una persona.
Che cosa hai scoperto? Che cosa ti ha stupito di più?
Che fondamentalmente una persona, se scompare, per la legge non è evidentemente subito morta, perché il codice civile, che sostanzialmente è quello che disciplina, no? Le relazioni giuridiche tra le persone, è molto ben preciso. Cioè lui dice, se una persona scompare ma non è in una situazione palesemente pericolosa, per esempio una persona che è stata, pensiamo al caso di Blatten recente, sappiamo che era lì e probabilmente è rimasta sotto insomma la valanga,
la colata
lì possiamo dire che probabilmente è morto lì e dopo un anno si può decretare morto. Decretare una persona morta implica diverse cose: poter fare il funerale, chiudere tutto quello che sono i conti, le pensioni, perché sennò resta tutto attivo.
Per quanto tempo?
Per un anno. Nel caso in cui invece non sappiamo, come il caso di Pino, non è
nulla,
stato visto, per
sì.
cui non sappiamo nulla, per cui potrebbe essere vivo, ai sensi della legge bisogna aspettare 5 anni prima di poter rivolgersi a un giudice e dire ok, Pino è morto e allora posso fare un funerale vero, posso
chiudere i conti, gestire l'eredità, anche perché sono tutte cose che in natura pratica, quando una persona scompare, sono un carico di cose da sbrigare in breve tempo, e in questo caso si dilatano i tempi anche del dolore,
esatto,
del distacco.
Perché quella cosa lì, che è prettamente pratica, ti riporta sempre a quella storia. Cioè tu non riesci a uscire da quella storia perché mensilmente magari ricevi banalmente l'estratto conto, certo, del telefonino, e quella cosa ti riporta sempre lì, e io questo non lo sapevo.
Questa è una di quegli elementi in più che si aggiungono già a quella difficoltà. Mattia, ma come le altre persone con cui tu hai parlato, si sono sentiti anche soli.
Sì.
E io ti direi di ascoltarci un brano e poi cerchiamo di capire se c'è una rete anche di persone che si trovano in quella situazione. Mattia non è l'unico caso.
No.
In Ticino, in Svizzera, ma anche in Italia, sei andato anche oltre il confine.
Stiamo parlando con Andy Glore, che è l'ideatore e anche il realizzatore di Vivi o Morti, un podcast che da questi giorni è già online, lo trovate già sul sito rsi.ch, e con Alice Pedrazzini stiamo chiedendoci quali sono le scoperte che si fanno lavorando a un prodotto da ascoltare che racconti la storia di persone date per scomparse che non sono mai o ancora, diciamo ancora, state ritrovate.
Sì, tra tutte abbiamo appena scoperto, insieme anche a Andy Glore, che 5 anni ci vogliono per decretare davvero la morte di una persona che è scomparsa, si è volatilizzata.
Esatto.
Ecco, quindi 5 anni lunghissimi che tu hai ripercorso con diverse persone sul territorio che sono in quella situazione. Tra l'altro ne stavamo parlando, come ti hanno accolto? Quanto ti hanno visto come una persona curiosa, ma dal punto di vista quasi positivo, o quanto è stato difficile anche convincerle a parlare non solo con te ma con tutti noi che adesso le stiamo sentendo?
Allora, secondo me non tutti e tre hanno reagito in modo diverso. Mattia, secondo me, ci ha pensato
figlio di Pino
ci ha pensato un attimo, perché si trattava di riaprire un capitolo che non era chiuso, evidentemente, però vuol dire poi rientrare in questa storia. E del resto, quando mi ha detto che l'ha riascoltato, per cui ha riascoltato la storia, evidentemente ha sentito delle cose dentro, no? Per cui ha dovuto convincersi, poi l'ha fatto credo con molto piacere. Selena, che è invece questa nipote insomma, sua zia è scomparsa diversi anni fa, lei invece aveva piacere, perché lei da quella scomparsa ha aperto una pagina Facebook, Ticino e Svizzera persone scomparse, proprio per creare una rete. Lei sentiva la necessità, si era sentita abbastanza sola, la necessità di creare una rete, per cui il fatto che io andassi da lei era una cosa positiva, perché le permetteva di ampliare questa rete, no? Di dire quanto sia necessario creare rete fra le persone che rimangono senza qualcuno.
Anche perché, come dicevi tu, sei andato anche a parlare con la polizia e in quel caso hanno detto le prime ore sono fondamentali e qualsiasi indizio è fondamentale.
Esatto.
E quindi la rete non è importante di più. Perché passati 5 giorni, giusto?
Esatto, dopo pian pianino, se non ci sono più elementi nuovi, la polizia evidentemente resta all'allerta, ma le ricercative si fermano e tu rimani solo. Per cui quella rete che viene invece organizzata in modo spontaneo tra persone resta attiva, e poi c'è uno scambio tra di loro di sensazioni, di emozioni, di paure. Questo è anche uno degli obiettivi. L'altra persona, che è questa mamma il cui figlio era sparito per una settimana, aveva dei problemi, come può accadere a tutti, no? Di avere un momento di debolezza. Uh-huh. Lui era scappato dall'ospedale psichiatrico di Mendrisio, l'avevano poi ritrovato a Zurigo, quando poi e la mamma evidentemente aveva fatto l'annuncio di scomparsa. Quando poi è stato ritrovato, lui è guarito, ha ricominciato a fare una vita normale, era rimasto il suo annuncio in rete. A casa.
Cosa implica anche,
esatto.
Tutti sanno.
E tutti sanno, perché infatti era successa una piccola cosa, lui aveva messo musica nell'appartamento dove viveva, il vicino si è un po' stizzito, è andato, ha cercato il nome di questa persona e ha scoperto che era questa persona, e ha scoperto che ospedale psichiatrico, allora è uno di quelli lì un po' strani. Ha avuto dei
stigma.
Problemi
e
lui dice, ma no, io voglio adesso essere lasciato da solo, io sono guarito, il diritto all'oblio. Ecco perché tutta questa storia, per dirti che la mamma aveva anche lei molta voglia di raccontarsi, per dire quanto sia importante che poi questi annunci, che sono tantissimo utili lo dicevamo nella prima fase, ma finché non, la persona non viene trovata, quando viene trovata però è giusto che questi annunci vengano tolti.
Tra l'altro tu hai varcato anche il confine, sì, perché sappiamo che il problema delle persone scomparse non è solo relativo a un territorio come quello del Ticino, della Svizzera italiana,
anzi
soprattutto c'è una rete molto più sviluppata, hai scoperto, nella vicina Italia.
Esatto, lo citavamo all'inizio, no? Chi l'ha visto? In Italia, anche perché sono evidentemente molte più persone, ci sono tante scomparse e in Italia si sono create delle reti, ma molto ben strutturate.
Cosa fanno in più rispetto a qua?
Beh, considera che la rete che si chiama Penelope, e io sono andato a parlare con la responsabile di Penelope Lombardia, nasce, non so se tutti sanno, il famoso caso di Elisa Claps, questa ragazza che a Potenza è sparita, certo. L'ultima volta era stata vista davanti a una chiesa, sparisce, viene ritrovata, adesso non ricordo, 15-16 anni dopo,
sì.
Esatto. Pensate, all'interno della chiesa, per cui non si era nemmeno, l'avevano cercata ovunque ed era sostanzialmente dove era.
C'è anche un podcast,
esatto. E il fratello ha deciso di aprire questa associazione proprio perché lui in quegli anni si era sentito solo, abbandonato, le istituzioni non c'erano, e ha creato questa associazione che di fatto ha, prima di tutto in Italia, ha creato un commissario speciale per le persone scomparse. E poi sono riusciti a creare delle leggi a sostegno delle persone che restano, perché per esempio la possibilità di avere dei permessi dal lavoro, perché in quel momento sei completamente poco lucido, però se non hai la possibilità di rimanere a casa, devi andare a lavorare, come fai a lavorare, la possibilità, appunto una serie di tutele e di avvocati, per esempio avvocati che si mettono a disposizione a titolo gratuito per risolvere tutta una serie di problemi, perché lo dicevamo prima, tu devi continuare a pagare una serie di cose, magari la persona scomparsa non aveva lasciato la possibilità a qualcuno di curare i propri beni, e allora lì cosa fai?
Quindi
allora
ci vogliono consulenze, esatto, anche.
Esatto.
Sì.
Vite sospese che ci stai raccontando, ci stai facendo capire anche un po' la pratica. Io direi, ascoltiamoci come ce lo spiega meglio Mattia, come si sta,
certo,
in questa vita sospesa.
Stai male.
Andiamo col
senza
braccio,
un corpo, dopo, senza un osso, senza una cosa. Tu puoi dire che è fatto il lutto. Ma tu lutto, come fai a farlo? Sembra una stronzata, ma se, cioè, sparito, non c'è più, punto. Morto, certo che è morto. E però
non hai la certezza.
Non è che non hai la certezza. I funerali servono a quello, a vedere la persona morta e ad accettare questa cosa. Come fai ad accettare quando non vedi la persona morta? Non hai una certezza, appunto, basta un osso, no? Trovano un osso in montagna, lo portano in polizia, DNA, e dici, osso del papà, ok, sono sicuro che è morto. E so anche dove, allora.
Siete riusciti a fare qualcosina comunque per salutarlo?
Abbiamo fatto una cena. Quei miei fratelli e le sue sorelle. Ma non è la stessa cosa.
Trovare anche solo un corpo, un osso, può dare ai familiari una chiusura, trasformando l'incertezza in una dolorosa ma essenziale verità. Vivi o morti, tutti meritano di essere ritrovati.
C'è chi ci scrive, dato che stiamo parlando di persone scomparse, di chi resta, che cosa implica essere un familiare di una persona che scompare. C'è chi ci dice, ma chissà perché una persona se ne va senza dire niente. Andy Glor, tu te ne sei occupato di questo tema, ti sei posto anche la domanda?
Sì, ed è chiaro che nei casi di cui parlo nel podcast, forse l'unica certezza è che non se ne sono andate per volontà, ma qualcosa deve essere successo. Poi sì, ci sono anche, se si cerca in internet, si trovano delle situazioni in cui delle persone hanno proprio deciso di cambiare vita, sparire e non farsi trovare. Ci sono diversi casi, tra l'altro, sempre nella letteratura, se si va a cercare, che chi l'ha visto ha trattato, poi si è scoperto, no, che avevano proprio deciso di, però sono stati trovati e non erano nemmeno troppo felici di essere stati trovati.
Immagino, in quel caso lì è diverso, tra l'altro per quello che c'è quindi una legge che dice 5 anni finché viene decretata la morte se la persona è scomparsa, ne abbiamo parlato fin qui, proprio anche di questo. Può essere anche una chiave l'ironia per affrontare le situazioni più difficili. Mattia, il protagonista un po' di questa storia del tuo podcast Vivi o Morti, la usa anche l'ironia. A un certo punto dice "e se torna". C'è un po' anche questo, questa chiave che viene utilizzata tra le persone che ha incontrato?
Sì, lui la usa. Lui dice che suo papà Pino era per esempio uno che faceva spesso degli scherzi, no? Per cui dice, chissà mai, magari era uno scherzo. E in famiglia hanno sempre scherzato, dunque lui dice, ma non voglio rivelare troppo, ma usa l'ironia anche per provare a dare un senso e a chiudere un pochino questo cerchio, per quanto appunto l'abbiamo detto, è difficile chiuderlo, però quella è una chiave. Lui è sicuramente uno che l'ha messa in campo, ecco.
Ci ascoltiamo brevemente cosa dice invece Tamara Rigano, che anche lei, lei è un'esperta dal punto di vista psicologico, una psicologa, psicologa che si occupa anche di situazioni simili, ci fa capire la complessità del momento e di chi lo vive.
L'accettazione che magari non lo troverai mai e quindi non per forza devi fare il lutto sul corpo di una persona, devi fare il lutto sul fatto che non c'è, adesso non c'è. E questa è la parte più complicata, perché siamo, ma tutti noi, siamo ancora molto ancorati alla materialità, quindi se lo vedo esiste, se non lo vedo non esiste. Ma se sono 2 anni, 3 anni, 4 anni che non c'è, non c'è. Ma in realtà il corpo è il contenitore di una storia, di una vita, quindi intanto chiudi il fatto che tu non hai un contatto fisico con quella vita, ma mantieni vivo il contatto emotivo con quella vita. Poi arriverà il corpo, si scoprirà la verità, potrai chiudere un altro cerchio.
Chiudere i cerchi, chiudere il cerchio, questo è la cosa più difficile che devono vivere le persone che hai incontrato.
Quel, come lo dice, no? Adesso non c'è, per cui uscire da quella forma naturale che abbiamo tutti, no? Di identificare una persona in un corpo, e dire no, c'è ancora, adesso non c'è ma da qualche parte c'è, credo che sia la sfida più grande per chi resta.
Grazie Andy Glor per averci portato in questo mondo che sei la fortuna di non dover vivere, non vivi, però non per questo non ci deve interessare, non ci tocca, anzi
può essere utile se succede qualcuno accanto a noi, dare una mano e sapere che cosa succede. Grazie a voi.
Trovarli, vivi o morti ma trovarli, è il cuore del podcast di Andy Glor, che potete trovare su rsi.ch/vivi o morti. Grazie Andy, grazie a voi che siete stati all'ascolto.
Grazie a te Alice.
Grazie.
Grazie.